Radio 3 Scienza.
Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio 3 Scienza. Se la paralisi può essere considerata un'interruzione dei canali di comunicazione tra il cervello e i muscoli, e allora un gruppo di ricercatori americani ha realizzato una sorta di bypass, un bypass neuronale, e ha ristabilito questi canali di comunicazione tra il cervello e i muscoli di un ragazzo paralizzato alle braccia e alle gambe, e lo ha fatto con un elettrodo particolare. Mi sembra una notizia importante, Matteo De Giuli.
Sì, Pietro, buongiorno ai nostri ascoltatori. È una notizia che di sicuro i nostri ascoltatori saranno interessati a approfondire. Allora noi siamo qui su Facebook e su Twitter con gli account di Radio 3 Scienza e per appunto raccogliere le loro domande, le loro curiosità. Per la prossima mezz'ora però rispondiamo anche al numero di SMS, che come al solito è 335-5634-296.
Un bypass neuronale ha restituito la funzionalità delle dita, delle braccia e dei polsi a un ragazzo di 24 anni negli Stati Uniti d'America. Ne parliamo con Alfredo Gorio, docente di farmacologia clinica all'Università di Milano. Buongiorno Gorio.
Buongiorno.
Ecco, cosa hanno fatto questi ricercatori americani, cosa hanno descritto in questo articolo pubblicato sulla rivista Nature?
Hanno descritto una cosa, diciamo, delle scoperte derivate da un approccio molto intelligente, per quanto difficilissimo, allo studio di queste condizioni. Praticamente hanno registrato l'attività cerebrale complessa dell'area interessata al controllo del movimento dell'arto paralizzato. E come voi potete immaginare, questa attività raccoglie un pochino tutto. Quello che loro hanno fatto, attraverso un sistema di algoritmo, hanno sottratto a questa attività elettrica registrata tutto quello che non era legato al movimento delle dita. Per cui questa registrazione pulitissima è stata poi trasferita al dito stesso attraverso dei microelettrodi, e si è visto che perifericamente questo sistema funziona. Cioè, quindi il grande lavoro è stato quello di poter capire quella parte specifica di attività cerebrale che andava a governare gli arti, e loro l'hanno portata direttamente lì, stimolando direttamente la parte periferica e ottenendo questo. Questo vuol dire che di fatto, nonostante la paralisi, i sistemi cerebrali di controllo del movimento o di determinazione del movimento esistono e funzionano ancora, e in periferia il sistema che deve trasferire questi funziona ancora nonostante la paralisi da vario tempo.
Quindi c'è innanzitutto l'aver capito come funziona il cervello che manda degli impulsi ai muscoli per farli muovere, ma poi anche la capacità di tradurle in un linguaggio,
esatto,
matematico.
Questa è la grande difficoltà, cioè, perché ovviamente il nostro cervello non fa solo quello che noi pensiamo, fa centinaia di cose simultaneamente, e quindi la difficoltà è stata quella di sottrarre tutto il resto dell'attività cerebrale, no? dal fatto specifico del movimento, e quindi hanno dovuto fare un lavoro complicatissimo e costosissimo in cui hanno sottratto l'attività cerebrale dedicata a tutto il resto, al pensiero, alla reazione, a qualsiasi cosa noi governiamo col cervello in quell'istante. Che è chiaramente, quando noi muoviamo un dito non facciamo esclusivamente questo, il cervello fa anche centinaia di altre cose che loro hanno eliminato.
Alfredo Gorio, pensa che questa, chiamiamola così, terapia, non saprei come descriverla,
sì, sì,
è una terapia
artificiale, chiamiamola, terapia artificiale.
E può essere estesa anche agli altri malati, insomma, agli altri paralizzati, quindi è una...
Io penso proprio di sì, cioè allo stato attuale è costosissimo questo approccio sperimentale, ma una volta che con l'avanzamento della tecnologia negli ultimi 20 anni è stato micidiale e la medicina è migliorata principalmente per gli interventi tecnologici, quindi io ne sono abbastanza certo che nel giro di qualche anno questo tipo di recupero di attività diventerà standard e adattabile da persona a persona.
Matteo De Giuli, cioè, i nostri ascoltatori vogliono saperne di più.
Sì, le prime domande, Pietro, riguardano proprio questo, quanto può essere generalizzato, in che tempi? Laura ci scrive, è un caso isolato, Gianni, abbiamo trovato un metodo quindi per far funzionare di nuovo arti paralizzati, è andata solo bene una volta. E poi c'è invece Dante che ci chiede, questo può interessare anche paralisi determinate da emorragie cerebrali?
Sicuramente dipende dal tipo di emorragia, cioè se è localizzata e il danno è superabile, sì, cioè qua quello che loro hanno dimostrato è che il centro di controllo cerebrale del movimento funziona ancora e il segnale può essere trasferito attraverso un device elettronico, quindi un'apparecchiatura elettronica, in periferia. Il fatto che questo esista è stato determinante. Se il danno emorragico o traumatico è tale per cui questa attività cerebrale non c'è più, probabilmente in futuro, io non ne sono certo, ma provarsi che riusciamo a farlo, verranno costruiti dei programmi che simuleranno per tutti delle attività standard. Ha capito cosa voglio dire? Però sono sintetiche queste, perché la bontà di questo approccio è che l'attività cerebrale, no, viene pulita, viene trasferita all'organo interessato e paralizzato. Quindi siamo noi che la governiamo, non è un computerino esterno che ci muove le dita. È chiaro quello che sto dicendo?
Certo, certo.
E un'altra, altri messaggi riguardano invece, vogliono sapere un po' meglio lo stato dell'arte, diciamo, di questo tipo di interventi. Luca ci scrive, a Fedogorio, per un intervento che funziona oggi di questo tipo, quanti ne falliscono?
No, non è questione di quanti ne falliscono, è che probabilmente ne fanno molto, molto pochi, perché sono allo stato attuale estremamente costosi. Bisogna essere sinceri. Io non penso che qua abbiano speso decine di migliaia di dollari o centinaia di migliaia di dollari per fare questo. Credo che ci siano dietro spese di gran lunga superiori. Fino a che noi non saremo in grado di standardizzare l'approccio e finché è singolo, la cosa rimane costosissima. Ma se noi riusciremo a fare questo tipo di lavoro di pulizia attraverso algoritmi e una matematica e un'elettronica sofisticatissima, a riuscire a pulire il segnale in maniera più selettiva, trovando chiaramente degli artifici per farlo, allora potrebbe diventare anche una cosa diffusa. I tempi non sono in grado di dirlo, però segnali di questo tipo è già il secondo in pochi mesi. Quindi perché questo è fatto a Columbus in Ohio,
sì,
che è un grande centro di riabilitazione. Conosco varie persone, lì ci mando i miei giovani a lavorare da anni, sono bravissimi, hanno dei budget, curano pochissimi pazienti perché costano tantissimo.
Lei faceva accenno a un altro esempio di questo genere avvenuto nei mesi scorsi.
Esatto, sì, qualcosa di simile è successo, è stato fatto alla UCLA a Los Angeles. Quindi, insomma, sembra un approccio...
Una strada molto promettente.
Assolutamente, sì. Io guarderei con fiducia in queste cose.
Sperando che i costi vengano abbassati. Io ringrazio Alfredo Gorio, docente di farmacologia clinica all'Università di Milano, che ci ha posto la grande speranza che ci offre questa tecnica, ma anche il problema dei costi e dell'accesso alle cure mediche particolarmente costose. Ricordo anche il numero di telefono per intervenire direttamente in trasmissione via SMS 335-56-34-296. Era Le Petites Nègres di Claude Debussy, eseguito dalla Deutsche Saxophone Ensemble. Il 14 aprile di 81 anni fa, nel 1935, moriva Emmy Noether, probabilmente la più grande matematica di tutti i tempi, ma probabilmente anche uno dei più grandi matematici in assoluto del XX secolo e di tutti i tempi. Era particolarmente apprezzata forse dalle due figure scientifiche più importanti del periodo, Albert Einstein e Hilbert, il grande matematico David Hilbert, con il quale aveva lavorato. Ecco, ma chi era davvero Emmy Noether e perché bisogna ancora oggi parlarne, perché è così attuale? E noi ne parliamo appunto con Piero Fabbri, che è blogger del collettivo Rudi Matematici. Buongiorno Piero Fabbri.
Buongiorno, dottor Greco, buongiorno.
E allora ci dica, ci caratterizzi questa figura di matematica, questa donna tra le primissime a potersi laureare in Germania e a insegnare, anche se quasi sempre non pagata.
Quasi sempre non pagata e con grosse difficoltà anche solo a poter diventare studente.
Sì.
Erano tempi davvero difficili per le donne. Adesso va un po' meglio, ma quel periodo, nonostante Emmy fosse figlia di un grande matematico, Max Noether, a quei tempi non c'era l'abitudine di ammettere, specie nelle facoltà scientifiche, le donne. Quando lei, la sua istruzione è stata indirizzata dal padre stesso inizialmente verso le lingue, si era diplomata in francese, in inglese.
Come un po' tutte le figlie femmine delle famiglie intellettuali venivano indirizzate verso l'insegnamento delle lingue, sì.
Infatti, la Châtelet, per esempio, è famosa per aver tradotto in francese i principi di Newton, anche quelle che hanno una disposizione verso la scienza, in qualche maniera, per tradizione, erano quasi costrette a non frequentare facoltà scientifiche. E a quei tempi, appunto, la Noether frequentò per 2 anni, praticamente in un angolo della stanza dove si tenevano le lezioni di matematica a Erlangen, perché non aveva neanche la qualifica di studente. Poi, piano piano, è stata accettata come studente e, come è stato detto, è stata una delle primissime a riuscire a ottenere una laurea. Ma da qui a diventare professore ce ne volle ancora molto, sì, perché ci fu la famosa battuta di Hilbert, quando dopo anni, dopo che aveva già dimostrato ampiamente il suo valore di studiosa, di ricercatrice, quando gli si concesse un titolo molto strano, che era quello di professore non ordinario senza stipendio, ci fu comunque una mezza rivoluzione, perché avevano paura che questo prima o poi l'avrebbe trasformata in un professore vero e proprio, e quindi ci sarebbe stato l'ingresso di una donna nel senato accademico.
Questo creava scompiglio.
Beh, è rimasta famosa la frase di Hilbert, appunto, che disse: alla fin fine, signori, stiamo parlando del senato accademico, non dei bagni pubblici.
E quindi non c'è da aver tanto paura e creare scompiglio. Ecco, ma proprio con David Hilbert Emmy andò a lavorare a Göttingen.
Sì, a Göttingen. E ci andò in un momento molto importante, perché arrivò nel 15.
Un anno particolare, molto particolare.
Un altro anno mirabile, il secondo anno, l'anno mirabile di Einstein è stato il 5, ma... Sì. Ma nel 15 è quando finalmente si pubblica definitivamente la teoria della relatività generale. Forse non tutti sanno che Einstein provò a definire le equazioni della relatività generale già prima del 15, ma ebbe serie difficoltà. E alla fine fu proprio Hilbert, il gruppo di Hilbert, che lo anticipò un pochino a pubblicarle, con estrema correttezza, quando qualcuno sospettò che magari potesse scatenarsi una sorta di priorità, Hilbert, che con molta eleganza, disse: ma io posso aver contribuito a definire le cose, ma sono equazioni totalmente di Einstein, e quindi di sicuro la relatività è un suo parto.
Ecco, quando Hilbert stendeva queste relazioni matematiche, che poi sono le relazioni matematiche della relatività generale, era appena giunta a Göttingen Emmy.
Da qualche mese, e siccome Emmy era veramente straordinariamente dotata nell'algebra soprattutto, e nella matematica che sottostà alla relatività generale, io non ne ho la prova provata, ma ho il forte sospetto che abbia contribuito non poco alla formulazione definitiva di Hilbert della relatività generale, che appunto, ripeto, senza nulla togliere ad Einstein, che è il vero autore e regista di tutto. E quindi quello che veramente stupisce un po' è che la Lehrer sia troppo spesso ricordata proprio in quanto donna, perché in realtà il suo genio matematico è veramente straordinario, veramente
è un genio assoluto, diciamo, a prescindere dal genere.
Proprio, sì, è riduttivo considerarla una grande matematica donna, è in assoluto uno dei più grandi matematici. Quello che veramente mi lascia stupefatto è che, a parte il suo contributo alla relatività generale e a praticamente tutta l'algebra moderna, perché la Bibbia dell'algebra moderna è un testo che si chiama Modern Algebra, a firma di Van der Waarden, ma il secondo volume, quello più corposo, è stato integralmente scritto da Emmy Noether.
Ecco, Piero Fabbri, prima di addentrarci, diciamo, nella elaborazione matematica conclamata di Emmy, volevo ritornare un po' sulla sua ipotesi, che è un'ipotesi, diciamo, che lei abbia potuto contribuire all'elaborazione dell'equazione della relatività generale di Hilbert in qualche modo. E infatti, diciamo, questa sua ipotesi, non suffragata da documenti, mi sembra, questa sua ipotesi è corroborata dal fatto che poi Einstein si era pronunciata pubblicamente in maniera entusiastica su questa donna.
Certo, è rimasta alla storia l'articolo, la lettera che scrisse in occasione della morte di Emmy Noether, che morì abbastanza giovane, a 53 anni, nel 35. Sì. Scrisse una lettera al giornale dove raccontava che era morto il più grande genio matematico di sesso femminile da quando era stata possibile l'apertura all'istruzione superiore alle ragazze. E la stima che aveva Einstein di Emmy Noether era indubbiamente elevatissima. Insieme ad Hilbert si dette molto da fare perché potesse ottenere una piena dignità accademica e professorale. Ma del resto in realtà c'è una cosa che è ancora più sconvolgente, a mio parere, che è il fatto che non è abbastanza noto, perlomeno al grande pubblico, il teorema di Noether, che io mi occupo di divulgazione scientifica, quindi forse tendo troppo a rendere romanzesche le cose, però il teorema di Noether dà la spiegazione di qualcosa che per certi versi è più profondo della teoria della relatività stessa.
Questo teorema fu elaborato proprio nel 1915, o sbaglio?
Sì, in realtà è stato elaborato nel 15, ma poi è stato successivamente rivisto e elaborato ulteriormente. Mm-hmm. Il punto cruciale è che più ancora delle teorie della relatività e dei quanti, il faro guida, ma non solo della fisica, di gran parte della quella che potremmo chiamare con un termine antico la filosofia naturale, sono i grandi principi di conservazione. È qualcosa che hanno i chimici, passa attraverso la termodinamica, diventa davvero il faro guida di tutta la conoscenza fisica. E i principi di conservazione, il principio di conservazione dell'energia, il principio di conservazione del momento angolare, se ci pensate, la stessa equazione di equivalenza tra massa e energia, la più celebre equazione fisica di Einstein, E=mc², è essa stessa una forma di un principio di conservazione, no? Certo. Quello che garantisce la continuità appunto tra massa e energia. Bene, questo è sempre stato preso come un principio guida, senza che avesse una giustificazione, preso proprio come principio naturale. Ebbene, il teorema di Noether stabilisce che ad ogni principio di conservazione corrisponde una simmetria. Al principio di conservazione dell'energia c'è la simmetria nel tempo, e al principio di conservazione della quantità di moto, del momento angolare, c'è la simmetria nello spazio.
Piero Fabbri, c'è Matteo De Giuli che ci stimola, perché a sua volta è stato stimolato dagli ascoltatori.
Sì, Pietro, sulla questione di genere, prima di tutto Paolo ci scrive da fisico teorico, ho studiato a lungo il teorema di Noether e non ho mai saputo fosse stato elaborato da una donna, quindi quel Noether, non fosse quel Noether ma quella Noether. Roberta da Matematica invece ci scrive Emmy Noether, uno di quei personaggi leggendari della storia della matematica, e come al solito poi Pietro, i nostri ascoltatori hanno fame di approfondimento, e Mara ma anche Anna ci chiedono al 335-56-34-296: esistono libri, bibliografie per approfondire la storia, le opere di Emmy Noether?
Piero Fabbri.
Secondo me, per quanto riguarda la questione di genere, c'è anche una spiegazione abbastanza curiosa. Molto spesso ci si riferiva a Emmy Noether come il Noether. Era in parte un gioco, non so esattamente come nacque questa situazione, ma c'era al punto in cui lo stesso padre di Emmy Noether, Max Noether, per evitare di essere confuso con la figlia che veniva chiamata appunto il Noether, ma in una sorta di rispetto, non certo per denigrazione, nonostante la terribile battuta che fece a suo tempo Herman Weyl. Quindi è comprensibile che sia possibile, insomma, in qualche maniera conoscere il teorema di Noether senza sapere che Emmy Noether era una donna. Per quanto riguarda studi su Emmy Noether, sì, esistono sicuramente qualche cosa, però onestamente non ne conosco in italiano. So che esiste qualche cosa in inglese, e di sicuro c'è l'Agnes Scott College, che è una sorta di emanazione anche del college di Brian Mayer, dove la Noether ha insegnato per gli ultimi 2 anni, dal 33 al 35, gli unici 2 anni che ha passato negli Stati Uniti, che regolarmente aggiorna sul suo sito studi, opere e dissertazioni su Emmy Noether.
Ecco, la Emmy Noether ha portato alla ribalta non solo della matematica, ma anche poi della fisica, della chimica, il concetto di simmetria, che forse una volta apparteneva agli artisti, no? Insomma, la simmetria è stata scoperta dai grandi artisti dell'età di Pericle, e invece oggi è a fondamento, per esempio, della fisica delle alte energie.
Non solo di quello, la simmetria è alla base della teoria dei gruppi, per esempio. Quella famosa teoria che quando nacque qualcuno scommise che non avrebbe mai avuto alcun tipo di applicazione e che poi si è scoperto essere quasi alla base di tutta la moderna fisica teorica e addirittura sui sistemi di Gauge e tutto quanto. La simmetria in realtà però è sempre stata un faro per quanto riguarda la ricerca scientifica. Molto spesso nei testi si trova, sia nei testi fisici, non solo quelli di matematica, che durante la fase deduttiva di un ragionamento si conclude spesso che per ragioni di simmetria deve valere anche un'estensione di un determinato principio. Certo, quello che ha fatto la Noether, ed è per questo che è stupefacente che il teorema di Noether non abbia un grado, non dico di conoscenza tecnica, ma un grado di popolarizzazione particolarmente elevato, è che, vorrei che fosse chiaro, se noi guardiamo un quasar che è distante miliardi di anni luce, quindi quando guardiamo un oggetto distante miliardi di anni luce guardiamo anche attraverso il tempo, non solo attraverso lo spazio, se riconosciamo dal suo spettro che è conservato, per esempio, vale anche per lui il principio di conservazione dell'energia o quello della quantità di moto, il semplice principio puramente matematico della Noether ci garantisce che quell'oggetto sta in un universo dalle stesse caratteristiche che ha il nostro adesso. Quindi ci garantisce una continuità e un'omogeneità nel tempo e nello spazio che supera i miliardi di anni e i miliardi di anni luce allo stesso tempo. Da una conoscenza profonda, filosofica della natura dell'universo. Ed è per questo che ha una, secondo me, un'importanza, ripeto, filosofica estremamente vasta. Se si pensa che per questo discende esclusivamente da un principio matematico, più ancora che di osservazioni fisiche, la sua portata mi sembra veramente eccezionale. Dovrebbe essere considerata, a mio parere, anche una delle più grandi filosofe, non solo matematiche.
Di tutti i tempi, certamente. Si dice di lei che sia la madre dell'algebra moderna, in particolare dell'algebra astratta. In un minuto ci dice che cos'è l'algebra astratta.
L'algebra astratta... non è facilissimo spiegarlo, bisognerebbe cominciare a parlare di anelli, tant'è vero che la Noether ha dato il suo nome a molti elementi dell'algebra, i più famosi sono gli anelli noteriani. L'algebra, io penso che chiunque abbia affrontato almeno i primi anni delle facoltà scientifiche, quando fa i corsi di algebra e geometria, specie se non viene da un liceo scientifico, ma probabilmente anche se si viene da quel tipo di formazione, trova una sorta di distanza tra quello che è convinto essere la geometria euclidea e la geometria che in effetti poi studia, e l'algebra che è quella che normalmente al liceo si fa con equazioni di secondo grado o qualche cosa del genere. In realtà l'algebra e l'algebra astratta è qualcosa che cerca di identificare, riconoscere all'interno di particolari entità, gruppi,
delle regolarità. Io ringrazio Piero Fabbri, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione odierna, ricordo lui è un blogger del collettivo Rudi Matematici e ricordo anche che questo è un programma di Rossella Panarese e Marco Motta, in regia Costanza Confessore, in redazione Matteo De Giuli, abbiamo ascoltato in viva voce, alla console a Roma Fabrizio Paccione, qui a Napoli Giulio Farchieri, a tutto un sentito ringraziamento e adesso la linea passa al concerto del mattino con Valentina Losurdo.